prossimo è un messaggio, una domanda interessante. Da parte di Desiree, una domanda sulla sposa. Desiree ha chiesto dicendo: stavo ascoltando su YouTube alcune domande di altri fratelli sulla sposa di Cristo e mi è venuta in mente una domanda. Sappiamo dalle scritture che ci sarà la sposa e la non sposa. La mia domanda è questa. La non sposa, che rimane fuori dalla città di Gerusalemme celeste e piange, rimarrà per tutta l'eternità fuori dalla presenza di Dio? Sarà per sempre divisa dalla sposa? E soffriranno per sempre per questa divisione con Dio? E poi stamattina, perché abbiamo pubblicato questa domanda sulla prima pagina della radio, stamattina altri fratelli ci hanno scritto dicendo: sai che anche io volevo chiedere proprio la stessa cosa. La parte della Chiesa che non è sposa, cosa succederà? Soffrirà per sempre per essere divisa da Dio?
Dunque, la parola non ci dà esatti dettagli se soffriranno per sempre, com'è. Quindi io quando non ho una rivelazione, non ho un messaggio, una profezia, quello che faccio va dalle scritture,
Sì,
perché
sì, sì,
questo è il
sì.
miglior sistema, no? Se il Signore ti dà una rivelazione basata sulle scritture, allora vai alle scritture.
Amen, amen.
Se il Signore non ti dà rivelazione, vuol dire che le scritture rivelate sono già sufficienti. Cioè, un cristiano non può chiedere a Dio una rivelazione su una cosa che è già scritta. Rivelami se devo dedicarmi ad essere discepolo per Gesù. È stupido, è una preghiera stupida. Scusa, te l'ha già detto nel Vangelo, no? È come se mio figlio veniva e mi dice: papà, mostrami se mi devo, rivelami se mi devo lavare la faccia la mattina, ma te l'ho già insegnato, scusa. Rivelami, papà, se devo, che so io, essere educato con i fratellini. Ma scusa, te l'ho già detto mille volte, cosa devo dare, una rivelazione vuoi? Il Signore, i cristiani che aspettano rivelazione e non le ricevono è perché stanno chiedendo cose che sono scritte. Va bene? La legge non ammette ignoranza. Non puoi dire: io ho ammazzato quello là, non sapevo, era quello che era contro la legge. Tu studi la legge, l'ergastolo, mentre sconti, studia. È nostro dovere di studiare la parola. E dopo, qualcosa che manca, devo sposare Mariolina o Giannina? E nella Bibbia non c'è, né Mariolina né
No,
Giannina. E
non c'è.
allora lì lo Spirito Santo. Il Spirito Santo cosa ti dirà? Ti dirà, mettiti in ginocchio e vedi cosa dice, se è Mariolina o Giannina. E ti dirà, beh, quale delle due ti avvicina più al Signore? Ma mi avvicina più al Signore Mariolina, però Giannina è più sexy, è più bella. Allora mi speso: no, non ti sposare la più bella, sposa di quella che è più bella nello spirito, no?
Amen, amen, sì.
Va bene?
Allora, cosa dice la parola su questa domanda di Desiree?
Allora andiamo alle scritture. Andiamo alle scritture e cominciamo con Luca 14, 34 e 35.
Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire oda.
Amen, amen, grazie Signore. E diamo anche Secondo Corinzi 5, credo che sia il 10, prova. Sì, ce l'hai.
Sì, secondo
Secondo
Corinzi
Corinzi,
10.
sì. Secondo Corinzi 5:10.
Poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato, o bene o male.
Quindi riceveremo i credenti, i cristiani, riceveremo, saremo giudicati non al trono bianco, il giudizio chi non lo passa va al lago di fuoco, Apocalisse 20, verso 11, no. Ma andremo a un altro tribunale, quello di Cristo, che è Apocalisse 20, verso 4, cioè un giudizio non di condanna a fuoco eterno, però certamente un giudizio che si presenterà alla chiesa di Filadelfia e si presenterà alla chiesa di Laodicea, una per sedersi sul trono di Gesù e l'altra per essere vomitata fuori. Quindi Cioè, questo non è di condanna a fuoco eterno, però attenzione, non si scherza. Cioè, è quasi l'inferno. Arrivare in cielo che Gesù mi vomita fuori, non sarà l'inferno, ma quasi, quasi poco ci manca. Allora Gesù dice qua, se il sale perde sapore, come si può salarlo di nuovo? Non è buono neanche per concime, cioè cos'è concime? Si usava il letame a quei tempi lì, anche io mi ricordo quando ero bambino, si spruzzava il letame, il pozzo nero nei campi. Dice, non è neanche buono per concime. Infatti il sale senza sapore mica può concimare, fa male alla terra. Quindi Gesù paragona un cristiano che decide di raffreddarsi in Laodiceano al sale che non è buono per niente. Va bene? E quindi non è che dice, cioè, guarda, andiamo al figlio prodigo, guarda, qui forse illustra, invece di dirlo io lo leggiamo nella parola, e vediamo lì il figlio prodigo, vai Luca capitolo 15, che nonostante il figlio prodigo viene perdonato, Angela, il figlio prodigo viene perdonato, ti ricordi, gli diede un anello, il mantello, no? Sì. Però da nessuna parte dice che può riavere di nuovo l'eredità di nuovo insieme al fratello fedele che non è stato prodigo.
Quindi questo è un buon esempio con la non sposa, perché il figlio prodigo è ricevuto nella casa del padre e vive nella casa del padre, è accettato come figlio, però non fa parte, non riceve premio. Un'altra parte dell'eredità, non riceve nessun premio.
Nessuno.
Quindi è come un servo lì.
È come un servo, il papà gli dà dei vestiti, gli dà l'anello, una catenina d'oro, scarpe perfette, quello che è, però l'eredità non c'è più, non è più il capo, non è più il padrone,
è un servo. Il padrone è quello fedele, è il figlio ubbidiente, quindi questo prodigo deve servire a quello ubbidiente.
Sì, ma leggilo, guarda, Luca 15, 29 e 31.
Ma egli rispose al padre, ecco da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non ha mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse, figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua.
Capisci? Quindi io risponderei a questa sorella, è la tua decisione, è la nostra decisione se essere sposa o no. Cioè non è il Signore, sì, è certo che il Signore alla fine mette il suo timbro di approvazione, questa sì, questa no, logico. Però non è che il Signore sceglie in una maniera irragionevole, non è che butta la monetina, vediamo se Mariolina o Giuseppina o Franchina, non è così.
Sì, sì, sì.
Cioè, in base alle opere, Apocalisse 19,8 dice il lino bianco sono le opere giuste dei santi. Quindi cos'è il lino bianco? Le opere.
Sì.
Ma credevo che ero sotto la grazia. No, caro, tu sei sotto la grazia per la salvezza, ma la corona di sposa è un'altra storia. Per questo che i primi cristiani erano disposti a farsi bruciare vive nelle arene, a farsi crocifiggere, a essere sbranati dai leoni, perché dicevano, no, qui io non posso fare come Giuda o come qualcuno che all'ultimo momento dice no, io vado avanti, soffrirò mezz'ora, un'ora, 2 ore, 3 ore, quello che è, ma io voglio regnare in eternità con Gesù, non solo per i premi, ma perché semplicemente amo il Signore, non voglio passare l'eternità. A quei tempi lì della prima chiesa già c'erano le profezie di Laodicea e Filadelfia. I cristiani sapevano la verità di Filadelfia e Laodicea. Non volevano fare come Giuda, arriva all'ultimo momento e dice no, io 30 denari e tutto risolto. Dice no, io qui si muore, ragazzi, qui si muore, martiri, tutto, ma io Gesù non lo rinnego, vado avanti. Se mia moglie, mio marito, miei figli, i miei genitori non vogliono, io vado avanti. Esco dalla mia Sodoma, e se qualche moglie di Lot, virgolette, non vuol seguire, sono affari suoi. Io non lascio la moglie di Lot, ma è lei che lascia me, casomai. Mi segui?
Sì. Allora, per rispondere a Desire, non è che la non sposa soffrirà per eternità, nel senso che sarà separata dalla presenza di Dio. perché anche la non sposa va nel cielo in un posto preparato da Dio per loro, solo che non entra nella camera nuziale come la sposa, quindi non riceve questa intimità, questa relazione profonda con Gesù, ma non è separata da Dio. Vero?
Sì, così come dici tu.
C'è qualche posto nel cielo, come ha detto Gesù, nella casa del Padre mio ci sono tante dimore,
sì,
dove la non sposa vivrà come il figlio prodigo che vive nella casa di suo padre, però non partecipa a tutte le benedizioni, solo alcune.
Sì, però il figlio prodigo si è pentito anche.
Però è rimasto con le conseguenze delle sue scelte.
Sì, si è pentito perché si è pentito, ha ricevuto i vestiti, l'anello e il cibo, e il capretto ingrassato.
Sì,
il vitello ingrassato. Invece tanti laodiceani neanche si pentono, passano tutta la vita a criticare quelli di Filadelfia.
Okay.
Io conosco cristiani che non fanno altro che criticare altri cristiani.
Sì.
Va bene, e questo è sbagliato. E invece dovrebbero andare a evangelizzare, cosa te li criticare? Cristiani laodiceani invidiosi che non fa niente tutto il giorno a criticare quelli che fanno qualcosa. E quelli non sono i prodigi pentiti, quelli sono Laodicea. Va bene, diverso. Ci sono diversi gradi, insomma, nel regno di Dio. Però, certo, non saranno col diavolo il lago di fuoco, saranno da qualche parte nel regno di Dio.
Sì, sì.
Da qualche parte.
Ma tu credi che è possibile nel futuro, dopo che la non sposa va nel cielo e vive nel cielo, credi che è possibile che la non sposa diventa sposa? Perché diciamo anche loro si pentono, dopo che arrivano nel cielo e vedono tutte le benedizioni che hanno perso, credi che è possibile che si pentono, cambiano e diventano anche loro la sposa?
No, questo non lo vediamo nella parola questo.
Perché Desiree ti chiede, sarà per sempre divisa dalla sposa?
E così sembrano le scritture. Non credo che tu vai in cielo, come dice Ebrei 9:27. Cosa dice Ebrei 9:27?
Andrew legge.
E come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio?
Quindi viene il giudizio, non è che c'è, ok, adesso l'ultima chance, pentitevi che sulla terra mi avete dimenticato di me, dice il Signore, sul cielo vi dà un'altra possibilità. Non è così la storia.
Mm-hmm.
In cielo una volta si muore, dice, e poi viene il giudizio. Il giudizio, cioè Apocalisse 20 verso 4, va bene? E leggilo Apocalisse 20 verso 4.
Quindi il giudizio che è fatto alla morte non cambia, non si può dopo un milione di anni cambiare, rimane lo stesso.
E allora questa vita, cioè Gesù ha parlato di Giuda, no? E Giuda cosa ha fatto? E dopo che ha tradito Gesù è tornato dai farisei, dopo che l'ha tradito, ha buttato i 30 denari nel tempio e ha gridato, si è pentito, va bene, e ha buttato il denaro, dopo che si è pentito Giuda, e ha detto, ho tradito un uomo innocente. Si è pentito, no?
Sì, sì, sì.
E ha riavuto il posto di che sia sposa, che sia premio, che sia, ha ricevuto questo?
No.
E si è pentito.
No, no. Diciamo, si è reso conto del male che ha fatto.
Sì, ma si è pentito.
E non so che
sì, dice che si è pentito. Sì.
E allora?
E allora cosa vuol dire? Che può avere indietro la sua corona di apostolo?
No, l'ha persa.
L'ha perso, come lo sappiamo? Gesù ha detto cosa?
Che era figlio della perdizione.
Sì, ha detto era meglio che non fosse nato. Quindi dalle parole di Gesù si capisce che Giuda non ha riavuto il suo premio, il suo, non ha detto andrà nel lago di fuoco, non ha detto questo, quindi non sappiamo se è andato, secondo me no, ma ha detto era meglio che non fosse nato. Invece Pietro cosa fa? Si pente e torna ad essere apostolo e addirittura il leader della prima chiesa.
Ok, ho capito. Quindi devi pentirti e i tuoi frutti devono seguire.
Certo.
Non solo pentirti e basta.
E chiacchiere.
Perché per Pietro, per tornare agli altri discepoli e confessare i suoi peccati e continuare ad essere apostolo è stato molto umiliante.
Sì, ma a parte quello, cioè uno può pentirsi.
Fatto.
Cioè un ladro si pente, viene arrestato, messo in prigione e si pente che ha fatto il piano nel modo sbagliato, doveva fare, la prossima volta faccio il piano migliore.
Okay.
Il ladro si pente che è stato colto sul fatto.
Sì, sì, sì.
L'adulto si pente che il marito l'ha scoperto, il marito della donna, e la prossima volta farà le cose meglio.
Ma allora non è vero pentimento.
Non è pentimento. Pietro si è pentito ed è tornato a fare le opere di apostolo.
Sì.
Giuda si è pentito e si è impiccato.
Sì, sì.
Capisci
sì.
la differenza? Sì. Guarda, guarda il Matteo 25, guarda, che nel messaggio dei talenti dice qualcosa. Matteo 25, 26 a 28, e poi andiamo a Galati 6.
Il suo padrone gli rispose: «Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso».
Quindi questo qui è, sai, il fatto che dicono che il cristiano deve sempre essere amorevole. Non è affatto così. Tu dice... dice: tu sai che io semino dove non come dice, non ho, io mieto dove non semino e raccolgo dove non ho sparso. Andiamo.
Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri? Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse? Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti.
Capito? Quindi, e poi Gesù aggiunge: chi non ha sarà tolto, e chi ha sarà dato. Quindi Gesù non dà ai poveri, il Signore non dà a chi ha bisogno, contrariamente di certo cristianesimo fuori binario. Dio non dà, come il Papa è sempre a predicare, ai poveri, poveri. Comincia a dare soldi al Vaticano e poi parli. Capito? Lui va, il Papa va lì, dà una zuppa qui, una zuppa là, compra una bicicletta a uno, una 4x4 vestiti a un altro. Senti, tu c'hai le banche del Vaticano, non sanno più dove mettere i soldi, e tu che vuoi stare lì a fare, suonare la tromba che ha regalato 10 lire a uno, comincia a svuotare le tue banche invece di fare pubblicità a poco prezzo. Quindi ma Gesù dice, Gesù non dà ai poveri, contrariamente all'opinione popolare, non dà a chi ha bisogno, va bene? Dio dà a chi ha, e a chi non ha toglie, cioè in base a cosa? In base alla fede. In base alla fede e al merito.
Al merito, chi merita?
Chi merita dà, chi non merita gli toglie. Capito?
Sì.
Quindi può essere che uno è ammalato, c'ha 10 malattie e si ammala con 12 malattie che il diavolo manda. Un altro che magari ha mezza malattia, lui lo guarisce. Quell'altro che ce n'ha 10 non lo guarisce, perché dipende dalla fede, quindi dal merito.
La guarigione non dipende tanto da Dio, ma da te stesso.
Beh, va bene, il merito in base alla fede, ed è prova della fede.
Sì.
Quindi
se capisci, dalla tua fede, sì.
La fede, la fede è un merito spirituale.
Sì, sì,
è
sì.
Logico che sempre la fede. Galati 6, 7, 8.
Andrew.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione della carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna.
Ecco, quindi... in cielo, cos'è che dice? Chi semina per lo spirito metterà vita eterna, chi semina per la carne metterà corruzione e basta. E in cielo mieteremo esattamente in base, vabbè, andiamo a Matteo capitolo 8, in cielo mieteremo in base alle decisioni che prendiamo e in base a ciò che seminiamo qui adesso. Il cielo è la mietitura, la semina è qui adesso. In cielo non andare in cielo a aspettare la grazia di Dio, che Dio ti è. Dio mi ama, Dio c'ha grazia, perdono, mi perdonerà 70 volte 7 al giorno. Sì, ti perdona, ma non è che ti premia. Non confondiamo il perdono con il premio. Apocalisse 3,11 dice: stai attento, Filadelfia, tu c'hai la corona? Sì. Guarda, stai attento che te la possono rubare. Come? Il diavolo ti fa lo sgambetto, ti fa cadere nel peccato, ti fa cadere nell'audicianismo, nel tiepidismo, nello scaldapanchismo, nel religionismo, ritualismo.
Sì, sai, infatti una cosa che questa settimana è successo, stavo evangelizzando, come ti ho detto prima, nelle strade con Gabriele, e abbiamo incontrato una ragazza che ha detto che lei crede in Dio, ma non crede nell'inferno.
Quando questo?
Pochi giorni fa, 2 giorni fa. E dice lei non crede nell'inferno. Lei ha detto che lei crede che tutto quello che fai in questa vita, se fai qualcosa di male, paghi in questa vita. Quindi se tu commetti adulterio, succederà che il tuo coniuge commetterà adulterio contro di te. Tutto quello che tu fai, paghi adesso. Non nella prossima vita, quindi non c'è inferno. E Gabriele le ha risposto subito: va bene, allora fammi sapere come ha pagato Hitler per quello che ha fatto, come ha pagato durante la sua vita per il male che ha fatto. E la ragazza ha pensato, è rimasta silenziosa, ha detto: non lo so, hai ragione.
Quanti anni aveva questa ragazza?
18.
18, quindi era
18 anni.
Adolescente.
E poi le abbiamo parlato dell'inferno, di quello che la Bibbia dice, e le ha ricevuto tutto, alla fine ha anche pregato per ricevere Gesù. Ma è una conferma di quello che dici tu adesso, che quello che semini in questa vita mieterai anche nella prossima, no, non è che puoi cambiare niente, non è che dopo il giudizio, dopo che muori, puoi ancora pentirti e cambiare, perché non sarebbe giusto. Allora tutti andrebbero nel paradiso, tutti. Perché una volta che arrivi all'inferno tutti cambiano, non vogliono andare lì soffrire. E quindi il
invece
giudizio...
il Signore ci ha mostrato l'inferno, muoiono, non è che soffrono, muoiono ed è finita la storia.
Sai, questo ho spiegato a questa giovane ragazza, perché lei non poteva accettare il fatto della sofferenza eterna,
esatto,
eterna senza fine.
Esatto.
E le ho spiegato questo, che nell'inferno si soffre, però solo per un determinato tempo, perché non è che Dio è interessato in fare soffrire uno per eternità.
Le ha dato la scrittura Esie 66, 24?
No, non le ho letto. Però
Esie 66, 24 mostra che all'inferno ci sono solo cadaveri, morti.
Ed lei è stata molto contenta e alla fine ha pregato con noi, è stato bello. Ma stavo pensando a lei mentre dicevi questo insegnamento, che quello che seminiamo in questa vita metteremo anche nella prossima. Sia che sei sposa o che sei vergine senza olio, tutto dipende da quello che tu fai adesso, le scelte che tu fai adesso.
Amen, amen, amen. È come un fidanzamento, questa vita è un fidanzamento. Infatti la sposa di Cristo in questa vita non è sposata, è fidanzata. Quindi attenzione ragazzi, io avevo un amico a Milano che era, si era fidanzato con questa ragazza bellissima, innamoratissimi, e si stavano sposando. Poi è successo che lui è andato a militare, è tornato da militare e gli amici gli hanno detto: guarda che la tua ragazza andava sempre in discoteca. E lui è andato da lei e ha detto: non ti sposo più, cosa cercavi in discoteca?
Ah, yeah,
yeah. In discoteca non è che vai, che so, a bere un caffè la pasticceria o
sì,
dal bar a bere un cappuccino con la brioche. In discoteca...
No. Vai per cercare un ragazzo.
No, è un bordello, scusa.
Certo.
In discoteca si va per... Non vai lì per, che so io...
Certo.
Non puoi neanche parlare, che il diavolo mette il volume così alto, non può neanche... Non può neanche corteggiare la ragazza, niente.
È vero.
Devi
sì,
solo guardare quelli che fanno striptease, gli uomini che ballano con uomini, eccetera. Non li ho visti, ma suppongo che sarà così.
Mm-hmm. Sì,
va bene. Questa l'ha lasciata. Un matrimonio perfetto e tutto. Ha detto: no, no, non mi fido più di te. Che vai a fare in discoteca? Quei luoghi bui, che se vicino uno ti invita a ballare non riesci neanche a vedere la faccia. Sai solo che è un uomo,
è vero,
o una
sì,
donna. Quindi questa vita, la sposa di Cristo, è fidanzata. Attenzione a non andare, virgolette, nelle discoteche, virgolette, spirituali.
Amen.
Guarda, andiamo a Matteo 8, 11 e 12, qui c'è un'altra lezione. Qui.
E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nel tenebre di fuori, là ci sarà pianto e stridor di denti.
Quindi verranno da Occidente e da Oriente e si metteranno a tavola con Abramo, con Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno, quindi giudei di ieri, cristiani della Odissea di oggi, saranno gettati fuori che, dove ci sono tenebre. Là ci sarà pianto e stridore di denti. Questo sta parlando della nuova terra. Puoi leggere la nuova terra? Apocalisse 22, 14 e 15. Credo che cominci da 14.
Beati coloro che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città.
Quindi beati chi può entrare nella città, qui sta parlando Nuova Gerusalemme, sì?
Fuori i cani, gli stregoni.
Fuori di dove? Fuori dove? Fuori
città.
Della città.
Sì.
Alcune Bibbie traducono fuori dalla città, quindi la nuova terra.
Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Quindi dice: ma i figli del regno saranno gettati fuori nelle tenebre di fuori. Cioè non c'è tenebre a Nuova Gerusalemme, perché non ha bisogno di luce. Dio la sua luce, dice Apocalisse 21. Va bene? E dove sono le tenebre? Le tenebre sono qui, in questo mondo. Cioè Ogni 12 ore arrivano le tenebre, il pianeta gira ed è pieno di idolatri, di adulteri, di fornicatori, cioè tutta la gente che non era sul libro dell'agnello, che saranno giudicati nel giudizio trono bianco, Apocalisse 20 verso 11, però non hanno Cristo, andranno a nuova terra e vivranno come adesso, solo non ci sarà più la morte, però vivranno e hanno un sacco di cose da dover essere guariti, Apocalisse 22, 2, con le foglie dell'albero della vita, va bene?
Sai, questa è una domanda arrivata adesso, proprio adesso, da parte di Vito, che dice: salve carissimi, ma allora le foglie dell'albero della vita che servono per la guarigione delle nazioni, a cosa servono?
E ti ho risposto prima che hai chiesto.
Hai visto?
Spiegaglielo tu, Angela.
Allora, no, ma io sto pensando, in vista di quello che abbiamo detto prima, che una volta che muori il giudizio non si può più cambiare. Quindi quello che hai seminato raccoglierai. Allora, le persone che vivranno sulla nuova terra, come mai saranno guarite con queste foglie se non possiamo cambiare più il loro destino?
Beh, che non possono più cambiare il destino, questo non lo sappiamo. Questo qui la Bibbia non lo dice. Dice che possono essere guarite da questi mali. Dammi la lista, verso 15.
I cani, stregoni, fornicatori, omicidi, idolatri e chiunque ama e pratica le menzogne.
Quindi idolatri, i cani. Stiamo parlando di cani fisici? No, cani spirituali. Quando dice Gesù non date cose sante ai cani,
certo,
non date le perle ai porci. Gli apostoli andavano in giro a sfamare porci e cani? No, sto parlando di porci e cani spirituali, cioè uno che gli dà l'amore di Gesù, gli dà il tuo amore, la tua lealtà ed è un porco, ed appena poi ti danno un coltello nella schiena spiritualmente parlando.
Quindi queste persone possono guarire da questi mali spirituali che hanno, però non è che cambi il loro destino e loro rimangono a vivere sulla nuova terra, non è che entrano nella nuova Gerusalemme o cambiano.
Qui ci possono essere sorprese.
Ok, quindi non si sa.
No, ci sono sorprese, che una volta Gesù mi ha dato una scrittura su questo, Apocalisse 21, 27, su questo, che non sono ancora arrivato a fondo. Su questa rivelazione, ma è molto interessante su questa domanda. Legge l'Apocalisse 21, 27.
Okay.
Parla di chi entrerà nella Nuova Gerusalemme.
E niente di mondo e nessuno che commetta abominazione o falsità entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
Deve essere quell'altra, allora. Dove dici i re della terra? Cos'è? 24.
E le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria.
Allora, cosa dice qua? Legge Apocalisse 5:10. Diodati, perché è diversa Diodati.
Ah, Diodati?
Sì, deve essere la Diodati.
Apocalisse 5:10.
Però non si capisce bene.
Dice: e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra.
Allora, quando dice i re della terra, di quali re sta parlando? Sta parlando di noi, quelli di noi prescelti per essere re, principi, regine, eccetera. Cioè, il sistema feudale, tu conosci il sistema feudale, no?
Sì.
Rinascimento, eccetera. Sì. Il sistema feudale, c'erano i feudi, c'era il ducato, il granducato, la contea col conte, il marchesato col marchese, eccetera. Va bene? Quello è un esempio di come sarà il regno dei cieli. Va bene? Che Gesù ha detto dove l'ha detto? Luca 22, 28, ha detto: voi che soffrite con me, io ho predisposto per voi un regno come Dio l'ha predisposto per me, anch'io vi do un regno. Quindi Dio ha dato a Gesù tutto il regno, no? Cielo e la terra. Gesù suddividerà il suo regno in marchesati, principati, ducati e granducati, virgolette, per dare un esempio, capito? Infatti questa scrittura dice: noi regneremo sulla terra, hai fatto di noi re e sacerdoti, o regine, sacerdotessa, non lo so, comunque re e sacerdoti, e regneremo sulla terra. Quindi adesso rileggi in questo prospetto Apocalisse 21, 24.
Ok.
E le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria.
Allora, chi sono i re della terra?
Questi di Apocalisse 5, 10.
Sì, la sposa.
Che regnano.
La sposa, capisci?
Sì, ma questi vivono nella Nuova Gerusalemme
Sì,
e regnano
certo.
sulla terra.
Sì, è come se tu vivi in città e possiedi un terreno a 20 chilometri.
Ok,
Va bene?
sì.
Oh, quindi tu vivi nella Gerusalemme e però possiedi una contea, un ducato, un principato, un regno e vai fuori a voli praticamente, sei che so, come sarei un angelo. So. E allora, però cosa dice? Questi re cosa porteranno dentro la Nuova Gerusalemme?
La loro gloria.
Oh, no, non ho la loro gloria. Dice loro gloria, com'è che dice? Loro o la gloria? Dice proprio
Dice la loro
la
gloria,
loro
sì.
gloria. Ok, va bene, insomma. Va bene. Allora, qual è la gloria di questi re? Cioè, i re della terra, attenzione, sta parlando della terra. Porteranno le primizie della terra, porteranno cose della terra, no? Cosa gli porteranno? Cocuzze, barbabietole,
No, no,
cocomeri,
no.
melanzane.
No, no. No,
E
no,
qua,
perché Dio non è interessato in queste cose.
capito? Qual è la gloria della terra che entra in Gerusalemme? Verso 27.
E nulla di mondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
Ok, quindi questo a me mi sembra a me, va bene, non voglio essere, come dire, infallibile qua, però mi sembra a me che nella nuova terra ci sono quelli ammalati, come adesso che siamo ammalati qui, no? Però ci sono le foglie dell'albero della vita, capitolo 22, verso 2, foglie dell'albero della vita che i re della terra porteranno. I re della terra, insomma, quelli che chi sarà della Nuova Gerusalemme, li porteranno nella nuova terra con questa. Leggilo, verso 2, vedete che lo spiego. Verso 2,
Apocalisse 22.
22, 2. Vedete che lo ripeto a parole mie, che la scrittura è sempre meglio.
In mezzo alla piazza della città e d'ambo i
Quale
lati
città?
Nuova
Nuova
Gerusalemme.
Gerusalemme?
E d'ambo i lati del fiume stava l'albero della vita che dà 12 raccolti e porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Allora, le foglie dell'albero, è l'albero della vita, non è l'albero di pesche, arance, mandarini, l'albero della vita,
Certo,
chi è questo? Gesù,
amen.
fa parte di Gesù,
Sì.
ok? Quindi fa parte di Gesù, è tutto, compreso questo. Le foglie, va bene, sono per la guarigione delle?
Nazioni.
Uè, una foglia guarisce una nazione? Ma mica sono foglie di barbabietole, qui mica sono foglie di noci di cocco, qui sono foglie spirituali, no?
Sì.
Ok, cosa sono? Sì, mi ha mostrato una volta cosa, però non voglio entrare in quella, in
Oh,
un'altra
come on,
rivelazione.
adesso devi dirlo.
No, c'è un'altra cortesia. Sono esperienze di vita, capito?
Ah.
Come tu, per esempio, adesso tu sei ammalata, no?
Ok.
Ecco, non stai imparando cose che prima non avevi
Sì.
imparato? Non stai avendo più tempo per riflettere?
Sì.
Non ti stai disperando?
Sì.
Quindi tu è come se tu avessi ricevuto una foglia dall'albero della vita che si chiama raffreddore.
Quindi le lezioni che impari portano alla tua guarigione o come?
Sì, per esempio uno divorzia, quello può essere una foglia di albero di vita, cioè è un esempio, attenzione.
E come?
E attraverso il divorzio impara che il divorzio è sbagliato. Mi segue? Cioè uno ha commesso un peccato, un divorzio, un altro peccato, adulterio. Capisci? Questo qui è un'esperienza di vita che dandogli la foglia, cosa spirituale, capisce che quel peccato era sbagliato, non commetterà più
Però
adulterio.
allora è come l'evangelizzazione che facciamo adesso? È lo stesso?
Sì, foglie dell'albero della vita, in un certo senso sì, tu evangelizzare, imponi le mani, ricevono Gesù o la
Sì.
guarigione, va bene, però quello che ho visto io sono proprio delle esperienze. Esperienze che possono durare 10 anni, 50 anni, 6 mesi, un'esperienza. Un'esperienza che magari uno attraverso un'esperienza ha imparato che deve andare da Cristo. Quindi in questo modo viene guarito e quindi il re della terra dice: va bene, mi sembri che tu sei a un buon livello, ti posso presentare al re, al re dei re, vieni con me. Entreremo a Gerusalemme insieme. Adesso questo qui, che prima era un adultero, un idolatra, viene guarito dalla foglia dell'albero della vita ed ecco che il re lo prende, lo introduce dentro a Gerusalemme, va bene, e dice questo qui adesso è come noi, questo è diventato parte della sposa di Cristo. perché adesso lui è scritto nel libro dell'agnello, perché ha ricevuto la foglia dell'albero della vita, l'ha accettata, si è pentito, si è ravveduto, ha mostrato con opere, con frutti, con cambiamenti veri, non solo un giorno o due, ma lunghissimo, e adesso io ve lo presento, mi sembra degno di essere parte della sposa dell'agnello. Gesù guarda, prima che ha finito di parlare ha già capito tutto, e Gesù dice ok, è vero.
Sì.
E quindi ecco che dalla nuova terra possono ancora far parte, possono ancora entrare in Gerusalemme e far parte della sposa di Cristo. Attenzione, questa è una rivelazione mia,
sì,
quindi non venire a chiedere scritture destra e sinistra, questa è una rivelazione che Dio ha dato a me, nessuno è obbligato a credere.
Io non ci ho pensato mai, però a me ha senso, perché io pensavo sempre che questo albero è un albero fisico, le foglie sono cose fisiche, prendi un foglio, vai, tocchi uno che è ammalato, quello guarisce.
No, non così.
Però non può essere, perché queste malattie che abbiamo letto in Apocalisse 22 sono cose, malattie spirituali,
esatto.
Idolatri, cani, stregoni,
esatto.
Quindi non è che puoi guarirli con un tocco magico,
bravo.
Perché se lo fai, allora stai infrangendo la loro libera scelta.
Ecco, brava.
È una cosa spirituale,
esatto.
Che loro devono decidere,
sì.
Da soli se vogliono accettare o no, cambiare o no.
Stai parlando di guarigioni spirituali, invece guarigioni fisiche,
sì,
lì
sì.
Il tocco miracoloso...
Sì.
Virgolette magico, ma è miracolo, non c'è magia, è solo miracolo. Il tocco miracoloso funziona nelle malattie fisiche, perché uno c'ha il dono di guarigione. Invece le guarigioni spirituali, lì si tratta di una liberazione,
sì,
liberarsi
sì, sì.
Da spiriti demoniaci, liberarsi da scelte sbagliate che hanno fatto. E allora questo qui dipende dalla persona, lì serve la cooperazione dalla persona.
Sì, giusto. Quindi è come oggi, praticamente quando evangelizziamo, le pecorelle che evangelizzi devono accettare da libera volontà il tuo messaggio, e così guariscono spiritualmente, e guariscono da idolatria, da stregoneria, da quello che hanno fatto di sbagliato.
Devono, come questo ragazzo che abbiamo parlato in Skype, che lui prende meth, che è una delle peggiori droghe, porta alla morte.
Sì, questo
e abbiamo pregato tutto in Skype e tutto, però non vuole liberarsi, che è assuefatto. Lui vuole liberarsene, ma è assuefatto e non è disposto a pagare il prezzo della crisi d'astinenza, non è disposto. E allora è tornato alla droga e sua madre gli ha detto di andare a dormire fuori casa, insomma, e ci sono tante situazioni così.
Sì, e contro la sua volontà non puoi guarirlo.
Esatto.
Sì, ha senso quello che dici, ma comunque vedremo, perché come hai detto non ci sono scritture, vedremo nel futuro. Allora, che altro per Desiree? Per chiarire la domanda di Desiree? Sulla sposa soprattutto. Allora, credo che abbiamo già detto che la sposa sarà in un luogo preparato da Dio, in un luogo bellissimo. Non sarà separata dalla presenza di Dio e non soffrirà per eternità, ma neanche avrà parte delle benedizioni complete, tutte le benedizioni che Dio ha riservato per la sua sposa. Per quelli che entrano nella camera nuziale, nell'intimità, nella cosa più bella che Dio ha, praticamente diventare una con Gesù. E troviamo queste benedizioni anche in Apocalisse 2 e 3, dove a ogni chiesa Gesù dà una promessa: ti siederai con me sul mio trono, ti darò una pietra con un nome nuovo che solo io e te conosciamo, e tante cose che solo la sposa riceverà, e quelli ubbidienti. Come il figlio prodigo, sì, sarà anche la non sposa, sarà protetta, vivrà nella casa del padre, però come un servo, diciamo, servendo quelli che sono fedeli, servendo la sposa. E non so se c'è qualche altra cosa che dobbiamo chiarire per Desiree. Certo, la cosa che tutti vogliamo sapere è come assicurarci che noi faremo parte della sposa e non da quelli che sono senza olio. Come possiamo assicurarci che noi entreremo nella camera nuziale, che noi faremo parte delle benedizioni più belle, delle cose più belle che Dio ha riservato per noi?
Gesù mi ha dato una piccola profezia per Desiree e ho preso degli appunti, se vuoi te lo posso dare.
Sì, per favore.
Gesù mi ha parlato del grande amore che lui c'ha per lei e ho visto proprio, ho sentito il cuore di Gesù, che Gesù è... vuole proprio incoraggiarla, perché vedo un timore in lei che ha paura di non essere la sposa di Cristo.
Sì, ma tutti pensiamo a volte che falliamo, che non ce la faremo. Quindi sì.
Dunque, innanzitutto il messaggio comincia da questo. Abbiamo letto del centurione romano?
No.
No. Ma leggi il.
Cosa?
Leggi Matteo 8. Matteo 8, 11 e 12.
E io vi dico che molti verranno da oriente e da occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli nel regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridore di denti.
Vabbè, forse l'abbiamo già detto prima, non lo so, ma comunque ottima scrittura, cioè parla che i figli del regno gettati fuori, lì ci sarà pianto e stridore di denti. Cioè parla evidentemente proprio della nuova terra dove ci sono adulteri, idolatri, eccetera. E dobbiamo proprio mettere il cuore, e se noi siamo fedeli in Gesù, siamo fedeli nel Signore, e evidentemente dobbiamo, non è così difficile diventare la sposa di Cristo, sai, non è... Perché la gente
è così,
pensa,
difficile abbandonare tutto, lasciare tutto, non pensare più a te stesso, ai tuoi desideri, alle tue idee. Come non è difficile?
E no, è che sai, il diavolo viene e ti scoraggia, dice: ah, non puoi diventare sposa di Cristo, Gesù non ti vuole, non sei perfetto. Non è così.
No, ma il fatto è che tutti i giorni io mi faccio i piani che oggi voglio comportarmi come la sposa di Cristo. Voglio pensare più agli altri che a me stessa, voglio lasciare le mie idee, però sai che ogni giorno anche fallisco.
Guarda, questo qui del centurione mi piace, perché qui vediamo che questo centurione non era un sacerdote, un religioso, un evangelista.
Sì.
Era poi discepolo, apostolo, non era niente di quello che la Chiesa considera un santo. Anzi, combatteva e uccideva per Roma, capisci? È un soldato che combatteva le battaglie, uccideva, crocifiggeva, eccetera.
Sì.
Però Dio guarda il cuore. Ci sono anche soldati sinceri, onesti. Cioè, al primo posto nel suo cuore, questo centurione aveva fede in Gesù e lo metteva in pratica, e quindi il Signore parla bene di questo soldato. E questa è la cosa che il messaggio che ho ricevuto da Gesù per Desiree, che quello che conta è, la priorità nel nostro cuore, le opere seguiranno. Tu non vai a essere sposa di Cristo facendo opere, ma dando il cuore. E poi, se il tuo cuore è a posto, giusto, ha chiesto Gesù in Giovanni 6, che opere dobbiamo fare? Dice, che credete? Non è che ha detto dovete digiunare, dovete pregare, dovete lavorare, no. Che credete? Cioè, cosa vuol dire credere? Che amate Dio, che amate Cristo. E se tu fai questo, il resto segue.
E se tu fai questo, tu metti Gesù sul primo posto nel tuo cuore, e lo stesso a volte fallisci nelle tue opere, nella tua obbedienza.
Sì, puoi fallire, però il Signore ti perdona 70 volte 7. Sei sempre perdonato se il tuo cuore è nel posto giusto.
Ok.
Capisce? Mia moglie fa sbagli, io faccio sbagli, non abbiamo nessunissimo problema a perdonarsi, che sappiamo che il nostro amore è lì, su quello abbiamo già fatto voto a Dio, l'amore è in Cristo tra di noi, basta. Quindi per me può fare tutti gli sbagli che vuole, va bene?
E perché conosce il suo cuore,
conosce il suo cuore,
la perdoni.
La perdono, mm-hmm, perché sta cercando di fare la volontà di Dio, quindi capito. Non devo andare a controllarla, è a posto, non va bene, perché sì, il suo cuore è a posto. Così siamo, così è la sposa di Cristo. Guarda, io ho ricevuto un piccolo messaggio, se vuoi te lo...
Sì.
Ho preso degli appunti, una piccola profezia di Gesù per Desiree.
Sì.
E non è solo per Desiree, ma anche altri fratelli che si chiedono le stesse cose. Gesù dice: amata figlia Desiree, non temere. Il mio giogo, il mio carico non sono e non saranno mai troppo pesanti, nemmeno per divenire la mia sposa. Sappi che io lo desidero più di te. Amata, io non ti chiedo nulla, nulla che sia troppo per te, tranne che rimani una vergine fedele nello spirito. Conosco tutti gli sbagli della mia sposa. ed ella non è senza peccati. Ma come il tuo bel nome dice, la mia sposa desidera me. La mia sposa è fedele. Non vuole peccare e quando lo fa è perdonata, perché non è lei che pecca, ma è il peccato che dimora in lei, proprio come ho rivelato al mio Paolo. Romani 7.
Romani 7, 14 a 17. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me.
Gioisci, amata, questa schiavitù è solo della carne, ma non è dello spirito. Ed è ancora solo per poco. Non puoi vivere in questo mondo senza esserne oppresso nella carne, come anche io stesso ho dovuto esserne sottoposto, ma senza peccato. Io ho detto a quei giudei che avevano creduto in me.
Giovanni 8, 31 a 36. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Secondo Corinzi 3, 17.
Amen.
Poiché dove c'è il mio spirito, lì c'è la libertà.
Alleluia. Cammina dunque nel mio spirito, mia amata. Camminare nel mio amore è camminare nel mio spirito. E lì vi è libertà. Vi è libertà dal peccato. Ed ecco, i tuoi peccati ti sono perdonati perché tu hai molto amato. Alleluia, fine del messaggio.